Un calorosissimo saluto anche da parte mia, da parte di Enzo, ed eccoci qua quindi ancora anche questa sera per aprire la parola di Dio, la Bibbia, il libro più letto. La apriremo al capitolo 20 del libro di Esodo e dopo i preparativi della seconda parte del capitolo 19, preparativi che abbiamo visto ieri, nel capitolo 20, capitolo che studieremo questa sera, Dio diede la sua legge al popolo. Per primi sono dati 10 comandamenti, ma essi non sono che una parte della legge stessa. Vengono date anche le istruzioni per la costruzione dell'altare. Legge ed altare vanno di pari passo. La legge rivela che l'uomo è peccatore e necessita di un salvatore. Ci deve essere dunque un altare sul quale offrire dei sacrifici. Ci deve essere lo spargimento di sangue, senza il quale non era possibile la remissione dei peccati. Sicuramente ognuno di voi ha in bagno uno specchio e un lavandino sotto lo specchio. Voi non vi lavate con lo specchio. Esso rivela soltanto quanto siete sporchi. Ebbene, lo specchio è l'immagine della legge. Essa ci rivela i nostri peccati. E sotto quello specchio c'è un lavandino, un mezzo che permette di lavare, di cancellare i nostri peccati. Possiamo dire, metaforicamente, che c'è una fontana che zampilla sangue attinto dalle vene del Cristo. I peccatori che si bagnano con quel sangue perdono tutte quelle loro macchie di colpa. Possiamo leggere ora i primi due versetti del capitolo 20. E Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ciò che abbiamo letto non è un comandamento, ma la base su cui poggiano tutti i principi elencati nei versetti successivi. Dio ricorda al popolo che Egli è il Signore, che è sovrano nelle sue misericordiose relazioni con coloro che, come vedremo nel versetto 6, lo amano e gli obbediscono. Dio in pratica dice: «Io sono il Signore, il tuo Dio. Io ti ho fatto uscire dall'Egitto e dalla casa di schiavitù per farti diventare un popolo eletto e santo. Su questa base io fondo il mio diritto a darti la mia legge». La prima parte della legge data a Israele furono i 10 comandamenti, i quali sono un codice spirituale e morale. Molte cose devono essere considerate quando si parla dei 10 comandamenti. La prima di queste è la nuova morale o i nuovi principi etici. I nuovi principi della morale risalgono a prima della comunicazione della legge. In effetti, la nuova morale venne a mettere ordine subito dopo la prima disubbidienza dell'uomo a Dio nel giardino dell'Eden. La nuova morale esisteva anche prima e dopo il diluvio. Oggi questa appare una morale sorpassata. Amiamo pensare di essere dei peccatori sofisticati? Non lo siamo. Siamo invece dei rozzi peccatori che peccano in modo naturalmente grezzo. I 10 comandamenti ci evidenziano e mettono in risalto gli standard di Dio. Nessun uomo può scherzare e divertirsi con i 10 comandamenti e scampare ad essi. Spesso il dito viene puntato contro coloro che all'interno del mondo cristiano predicano e enfatizzano maggiormente le virtù della grazia di Dio a discapito della legge, dicendo che non apprezzano abbastanza la legge di Dio. Sono accusati di avversarla, di rifiutarla, e poiché insegnano che non siamo salvati per la legge, sono accusati di affermare che essa può essere violata e rotta a volontà, impunemente. Ciò non è per nulla vero, al contrario, io credo che ogni predicatore che predica la grazia e ha una corretta prospettiva della salvezza per fede, coglie l'elevato carattere della legge. L'Apostolo Paolo risponde al problema in Romani 6, versetto 2, quando dice: «Che diremo dunque? Continueremo noi nel peccato, sicché la grazia abbondi? Così non sia. Come potremo noi, che siamo morti al peccato, vivere ancora in esso? Chiunque pensi di continuare a vivere nel peccato e infrangere i 10 comandamenti a volontà, non è salvato per la grazia di Dio. Quando un uomo è veramente salvato, vuol piacere a Dio e vuol fare la sua volontà, che è ben rivelata nei 10 comandamenti e nella legge nella sua interezza. Perciò penso che ogni predicatore della grazia di Dio abbia totale rispetto e riverenza per la legge di Dio. Cos'è la legge? Qualcuno ha detto che è la trascrizione della mente, del pensiero di Dio. Questa è una definizione debole e incompleta. La legge è l'espressione del pensiero di Dio per quanto l'uomo può comprendere cosa sia il pensiero di Dio. Nella legge non vi è per nulla grazia o misericordia. La legge è l'espressione della santa volontà di Dio. Il salmista, nel Salmo 19, al versetto 7, dice: «La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice». La legge richiede la perfezione da parte dell'uomo. Non vi è alcuno che abbia potuto raggiungere gli standard di Dio. La legge non è una nozione vaga e non contiene niente che possa essere realizzato soltanto con delle buone intenzioni. Essa richiede obbedienza perfetta, poiché la legge del Signore è perfetta. La legge del Signore è giusta. Le nostre nozioni di giusto e sbagliato sono influenzate dal contesto in cui viviamo e dal fatto che abbiamo una natura decaduta. La legge è la rivelazione della natura di Dio. Egli ha tracciato la linea tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Questa generazione che domanda libertà si chiede spesso in modo errato cosa sia giusto. Essa si chiede perché è sbagliato rubare. La generazione di oggi non si preoccupa molto del furto o della menzogna o dell'adulterio, a volte arriva a giustificare anche l'assassinio. Quanto incoerenti sono le masse, quanto sono ignoranti della legge. Perché è sbagliato mentire o rubare? Perché Dio disse che è sbagliato. Potreste chiedere: è stata fatta per il bene degli uomini? Naturalmente lo è. La legge potrebbe essere uno strumento meraviglioso se l'uomo fosse capace di osservarla, ma l'uomo non può osservarla. E le prigioni, le chiavi, i portoni, il fatto che vi fanno firmare decine di pezzi di carta per avere soldi in prestito da una banca, poiché non vi credono, stanno lì a testimoniare di questo. La legge è la norma per la condotta umana. Il furto, la menzogna, l'adulterio sono sbagliati perché Dio dice che sono sbagliati. La legge non si impone da sola. Occorre che il legislatore abbia un potere. Dio dà forza alla sua legge con efficacia tremenda. Se prendete in considerazione, ad esempio, la legge di gravità, vedrete che, nonostante tutti i tentativi che voi possiate fare per sottrarvi ad essa, nel lungo periodo risulterete perdenti. La legge di gravità è all'opera e non potete modificarla. Analogamente, molti pensano di poter liberamente infrangere i 10 comandamenti e di scamparla comunque, ma non sarà così, perché essi sono la legge di Dio. La cosa da sottolineare è dunque che la legge deve essere imposta per essere una vera legge, ed è perciò che Dio dice in Ezechiele 18, al versetto 4, «L'anima che pecca morrà». La legge deve essere imposta, e chi la infrange deve essere punito. C'è un altro punto di vista che deve essere corretto, ed è quello di confondere la legge con la grazia, ponendo entrambi all'interno di un solo sistema. Fare questo significa sottrarre alla legge la sua maestà e il suo significato. Non c'è amore nella legge, non c'è grazia nella legge. Anche la grazia viene derubata dalla sua caratteristica di dono gratuito e della gloria quando viene mescolata con la legge. La grazia viene spogliata del suo miracolo, delle sue attrattive e del desiderio di possederla. I bisogni dei peccatori non vengono soddisfatti quando legge e grazia viaggiano insieme. La legge evidenzia ciò che l'uomo dovrebbe essere, la grazia evidenzia ciò che Dio è. La maestà della legge è qualcosa che non abbiamo bisogno di riconoscere. La legge rivela chi è Dio e quanto vasto sia il baratro che separa l'uomo da lui. Paolo evidenzia la questione in Galati al capitolo 4, nel versetto 21. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Voi avete certo sentito dire che la legge dichiara che l'uomo è stato pesato con la bilancia dei 10 comandamenti ed è stato trovato mancante. Gli uomini non si misurano a vicenda. È molto facile per l'uomo che si trova in cima al monte dire a quello che si trova su una bassa collina: «Io sono più alto di te». Ciò non di meno, quell'uomo si guarda bene dal dire lo stesso alla luna o al cielo. Allo stesso modo, l'uomo non si può misurare con gli standard di Dio. La legge rivela anche che uomo siete e la vostra incapacità a colmare il solco che vi separa da Dio. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 19, ci ricorda: «Ora, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio». Ed ancora, in Romani 8, al versetto 3, è scritto: «Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio, in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne». Il peccato non risiede nella legge, ma in noi. La legge è uno specchio, come già sottolineato, uno specchio che rivela l'uomo nella sua condizione di peccatore. Molti si guardano allo specchio e pensano di essere a posto. Questo ci ricorda quella famosa storia nella quale una regina si guarda allo specchio e dice: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Essa si aspettava che lo specchio dicesse: «Tu, tu sei la più bella». Ma lo specchio disse la verità, ovvero che la più bella era un'altra. La cosa interessante è che oggi molti guardano lo specchio, i 10 comandamenti, e si dicono la stessa cosa: «Specchio, specchio, chi è il migliore del reame?» E si rispondono invariabilmente: «Io». E si pensano di osservare in pieno la legge. Cari amici, forse avete bisogno di avvicinarvi di più allo specchio e permettere allo specchio di rispondervi. La legge non ha mai fatto dell'uomo un peccatore. Essa rivela soltanto il fatto che egli lo è già. La legge è stata data per portare l'uomo a Cristo, come abbiamo visto. Essa, la legge, è stata il nostro pedagogo, ci ha preso per mano, ci ha portato alla croce e ci ha detto: «Piccolo uomo, tu hai bisogno di un salvatore, perché sei un peccatore». Ed io spero sinceramente che, per noi tutti, la legge ci porti a Cristo, il nostro Salvatore. E mi raccomando, domani non mancate, perché avremo il tempo, avremo l'occasione per esaminare i 10 comandamenti. Questa sera mi fermo qua e vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto. Buonanotte.